I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Sono diversi i titoli di cui vogliamo parlare oggi, dal momento che molti sono i film interessanti che è possibile vedere sui nostri schermi, per fortuna, aggiungerei. Vorrei cominciare con un film francese di Samuel Benchetri, dal titolo Il condominio dei cuori infranti, che è tratto da due racconti dello stesso autore, dello stesso regista, tratti dalla raccolta Chronique de l'Asphalte, e che fanno da base, diciamo, per la sceneggiatura del film. Il film si apre con le immagini di un grigiore assolutamente privo di spiragli, il grigiore del cielo, il grigiore di questo condominio sperduto in una terra che non si riesce neanche a riconoscere. Capiremo più avanti che si tratta della banlieue parigina. Ed è veramente una situazione quasi lunare, e non dico a caso appunto questa parola, visto che di lì a poco, proprio dallo spazio, come se venisse appunto dalla luna, un astronauta atterrerà proprio sul terrazzo di questo condominio. La prima situazione in cui vediamo appunto i personaggi del condominio è appunto una riunione condominiale, ma una riunione nella quale si sta parlando di un ascensore che troppe volte ha dei guasti e quindi appunto impedisce agli inquilini di utilizzarlo. L'unico che non vuole partecipare alle spese per il cambiamento dell'ascensore è l'inquilino del primo piano, che dice: io non adopero mai l'ascensore, quindi non desidero partecipare a queste spese. Gli altri lo richiamano al valore della solidarietà, ma lui non se ne dà assolutamente per inteso. Di lì a poco, però, la situazione precipiterà e lui stesso si renderà conto che l'egoismo e la chiusura dentro se stessi, dentro il proprio piccolo involucro, dentro il proprio piccolo mondo, è il vero male, non soltanto del personaggio che abbiamo lì di fronte, ma sembra dirci Benchetri, proprio dell'essere umano in questo momento storico. Il condominio dei cuori infranti, infatti, raccoglie dei personaggi che hanno una fondamentale mancanza. Ciascuno di loro vive appunto con questo taglio, con questa assenza. Pensiamo per esempio al personaggio di Amida, una donna marocchina che vive in Francia da molti anni e che vive nell'assenza di suo figlio, che è in carcere. Sarà proprio lei ad accogliere, vi dicevo, l'astronauta, interpretato meravigliosamente da Michael Pitt, che per una ragione non meglio precisata finisce col perdere la sua strada appunto nello spazio e atterrare proprio sul terrazzo di questo condominio, veramente venuto da un altrove impossibile, non soltanto gli Stati Uniti ma addirittura appunto lo spazio siderale. E lei trova in lui il rapporto col figlio che le manca, così come lo stesso Michael Pitt trova una casa. Lui, che sta cercando di rientrare in patria, che sta cercando di rientrare nella sua homeland, trova in lei veramente un affetto materno. Un altro personaggio disegnato con la solita straordinaria maestria dall'attrice che lo interpreta, Isabelle Huppert, è il personaggio dell'attrice Jeanne Meillet, che si è appena trasferita in questo condominio appunto della banlieue, il che ci fa già immaginare che la sua carriera non stia proprio navigando in ottime acque, e che interpreta il ruolo di un'attrice famosa negli anni 80. Infatti ogni tanto vediamo, tra l'altro, anche sullo schermo televisivo lei mostra al suo giovanissimo vicino un suo vecchio film che lei dice del 1982, in realtà è un film di poco precedente, del 77, il meraviglioso La Merlettaia di Claude Goretta, e trova appunto nel suo vicino, lei che è arrivata appunto in un luogo che di sicuro non le appartiene, in un appartamento di cui normalmente dimentica le chiavi in casa, rimanendo quindi fuori dalla porta, in un appartamento completamente anonimo nel quale non ha nemmeno aperto gli scatoloni del suo trasloco. Trova nel suo giovanissimo vicino, che è tra l'altro il figlio proprio del regista, dagli occhi dolcissimi, veramente di un giovane adolescente che scopre la sorpresa della vita e del mondo, e trova in questo suo giovanissimo vicino, che parla sempre di una madre di cui abbiamo delle tracce, perché ci sono dei bigliettini che gli lasciano appunto delle indicazioni rispetto a quello che troverà in frigorifero, ma una madre completamente assente, che non vediamo mai nel film, e trova appunto lui nella sua vicina una sorta di figura materna, così come l'attrice trova nello sguardo di questo giovanissimo che non sa nulla della sua carriera, che non l'ha mai vista recitare, trova la ragione anche di un nuovo di una nuova autenticità per il suo lavoro e probabilmente anche per la sua vita. Abbiamo perduto un po' di vista il nostro così scorbutico inquilino del primo piano. Ebbene, lui proprio in quella riunione di condominio ha visto con una certa curiosità una cyclette a casa appunto del suo vicino presso cui si faceva la riunione di condominio. Ha deciso di acquistarla per sé. Si è addormentato però nella cyclette lasciando il programma automatico e quindi ha percorso, pur senza volerlo, più di 100 chilometri appunto in bicicletta, rovinandosi i legamenti, tant'è vero che è costretto in una sedia a rotelle. E adesso, in sedia a rotelle, è costretto all'umiliazione di dover contare, di dover controllare le entrate e le uscite dei suoi inquilini per non farsi sorprendere mentre usa impropriamente l'ascensore, mentre lo usa pur non avendo partecipato appunto al cambiamento, al rinnovamento dell'ascensore stesso. E quindi alla fine si riduce a dover uscire di casa soltanto di notte, l'unico momento in cui appunto l'ascensore non viene utilizzato dagli inquilini di questo grandissimo condominio. E si reca proprio di notte per riuscire a comprare qualche cosa da mangiare nel vicino ospedale, dove ci sono delle macchinette distributrici appunto di alimentari. E in queste sue sortite notturne incontra un'infermiera di notte, che anche lei vive, e lo comprendiamo, in una totale solitudine. Lei appunto fa sempre il turno di notte, quindi dice: la mia vita è molto tranquilla perché è piena di persone che dormono, non ha evidentemente contatti con nessuno, vive, lo intuiamo, anche da sola. E queste due solitudini si incontrano, trovano nello sguardo dell'altro anche una possibilità di relazione. Lui però, che non può raccontare dello squallore della sua vita, si ispira ad un vecchio film che ha visto in televisione, visto che tutto il giorno appunto è costretto a restare in casa, non fa che guardare vecchi film, e vede un film molto, molto noto del repertorio romantico, che probabilmente ricorderete, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood e Meryl Streep. E lui quindi prende a prestito l'identità di Clint Eastwood. Questo nel film I ponti di Madison County è un fotografo che appunto incontra questa casalinga e ha con lei una storia d'amore. E lui finge appunto di essere un fotografo del National Geographic. Lei gli chiede innocentemente di vedere alcune delle sue fotografie e lui, che ovviamente non ha la possibilità di raccoglierne nessuna, con la sua piccola macchina fotografica, una vecchia macchina che apparteneva a sua madre, che ritrova in casa, fotografa il cielo, e lo fotografa in diversi momenti della giornata, perché appunto potrebbe essere il cielo visto dalla Patagonia, visto dall'Amazzonia, visto dalla Cina. Utilizza anche un altro piccolo, comico e commovente espediente, cioè quello di fotografare in realtà dei documentari che passano in televisione per mostrare appunto dei luoghi o dei volti per lui impossibili ovviamente da incontrare, e chiede finalmente a questa donna di poterla fotografare un giorno. Ma all'appuntamento purtroppo lui mancherà quell'appuntamento notturno, perché l'ascensore si guasta, lui non riesce ad uscire appunto da questo ascensore con la sedia a rotelle, ci riuscirà a prezzo di fatiche enormi, strisciando, riuscendo soltanto lui appunto a uscirne e costringendo le sue gambe malate a camminare, a percorrere appunto questo tratto di strada che lo separa dall'ospedale, ma arrivando soltanto il mattino dopo. Quasi a simboleggiare più che mai che è proprio l'incontro con un altro, è proprio lo sguardo d'un altro che ci permette di guarire anche dalle nostre paralisi interiori. Ciascuno di questi personaggi, come vi dicevo, ha trovato una risposta, una presenza che colma quel vuoto interiore che ciascuno dei personaggi porta con sé. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Mio nome è John McKenzie.
Testimone di Geova?
Sei attrice?
Sì.
Sei famosa?
Beh, sì. Chi è per la sostituzione dell'ascensore? Contrario?
La solidarietà le dice qualcosa?
Sentiamo, quali film hai fatto?
Non le conosci nessuno.
Non sei famosa.
È un bel lavoro il suo?
Lavoro di notte, piuttosto calmo. Solo persone che dormono.
Ti vengono a prendere?
No!
Stasera a mangiare couscous?
A casa nostra c'è astronauta.
Ma di dove vieni?
Dallo spazio.
Hai l'Alzheimer?
Sono un fotografo.
Ha fatto il giro del mondo?
3/4.
Io ho già visto questo.
Come?
Nancy, lei suicidare.
Non la guardo più questa serie.
È un film che ho girato nel 1982.
Potrei farle qualche foto?
Perché?
Perché è bella.
E com'è lo spazio?
È come vedere una persona diversa, da un'altra vita.
Mi fa un sorriso.
Non ci riesco, mi dispiace.
No, aspetta. A posto. Aspetta. Va bene, parti.
Ed era dunque il trailer del film Il condominio dei cuori infranti di Samuel Benchetri, che è nelle nostre sale, che è un raro e quindi da non perdere esempio di poesia al cinema. E adesso vorrei fare un accenno almeno ad un film che è stato nelle nostre sale proprio soltanto per pochi giorni, un documentario presentato alla scorsa edizione della Festa del Cinema e giunto quindi anche nelle sale italiane, ma che presto sarà disponibile anche nella versione DVD e che probabilmente sarà possibile comunque ritrovare qua e là in alcune sale. Sto parlando del documentario Hitchcock-Truffaut dello storico del cinema Kent Jones, che tra l'altro è anche il direttore del New York Film Festival. Un documentario che si rifà a quello storico, straordinario incontro tra due maestri del cinema avvenuto nel 1962, quando François Truffaut scrisse ad Alfred Hitchcock chiedendogli di poterlo intervistare, di una lunga intervista, una lunga conversazione che durò diversi giorni, 8 giorni per l'esattezza. Presero in esame tutta la filmografia di Alfred Hitchcock, film per film, nei vari periodi appunto del suo lavoro, sia quello inglese degli inizi, poi quello naturalmente hollywoodiano sotto l'egida di David Selznick, poi gli anni invece dell'indipendenza appunto di Hitchcock, che divenne produttore di se stesso, e film per film ne veramente sviscerarono un'arte di cui Hitchcock stesso aveva veramente scritto una nuova grammatica, aveva preso le regole del cinema, le aveva sovvertite, ne aveva scritte di nuove. Quella conversazione fu la base di un libro celeberrimo, appunto Hitchcock-Truffaut, in Italia si intitola Il cinema secondo Hitchcock, appunto di François Truffaut, che è un libro essenziale per qualunque studioso di cinema. Questo documentario quindi ci fa risentire parte appunto delle conversazioni tra Hitchcock, Truffaut e la traduttrice Ellen Scott, la traduttrice simultanea della loro conversazione, e ci fa poi ascoltare alcuni grandi registi del presente come Martin Scorsese, come Peter Bogdanovich, Wes Anderson, David Fincher, Kiyoshi Kurosawa, che parlano dell'influenza che Hitchcock ha avuto sul loro cinema, pur essendo degli autori, che appunto quelli che ho appena citato, molto differenti tra di loro, con una loro specifica originalità, ma in qualche modo appunto la grande lezione di Hitchcock li ha toccati, influenzati, messi in crisi, ispirati. I due film su cui il documentario si sofferma in maniera particolare sono forse quelli che della filmografia hitchcockiana sono maggiormente sopravvissuti proprio al passare del tempo e delle mode. Stiamo parlando della Donna che visse due volte, un film del 1958, e Psycho, un film del 1960. Nella filmografia di Hitchcock ci sono stati altri titoli di maggiore successo all'epoca della loro uscita, addirittura La donna che visse due volte, che pure oggi è considerato appunto un assoluto capolavoro, all'epoca si limitò praticamente a coprire le spese. E tuttavia questi due film, voglio dire in particolare Vertigo, cioè La donna che visse due volte, ha avuto veramente un impatto viscerale su tutti i registi appunto che sono stati interpellati. Se c'è un appunto che si può fare al film è che dura soltanto 80 minuti e quindi si esce dalla proiezione con la sensazione che ci sarebbe ancora così tanto da dire e col desiderio di saperne di più. È un po' la stessa sensazione, arriviamo al terzo argomento in programma per oggi, che si ha vedendo, l'abbiamo visto proprio in anteprima per la stampa, ma sta per uscire invece nelle sale cinematografiche, vedendo, vi dicevo, un altro documentario che è San Pietro e le Basiliche Papali di Roma in 3D. È un documentario che esce l'11, il 12 e il 13 di aprile nelle sale italiane, in 250 sale, e che presenta quattro veri e propri scrigni di tesori che sono contenuti in un altro scrigno ancora più grande, che è la città di Roma. In qualche modo il film finisce con l'essere un po' un omaggio anche a questa straordinaria città, tant'è vero che a fare da filo conduttore dell'intero documentario sono alcuni brani tratti dalle passeggiate romane di Stendhal, che fu appunto un appassionato e sensibile visitatore della città di Roma. Abbiamo già avuto modo di parlare in particolare della Basilica di San Pietro ascoltando il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Vogliamo oggi proporvi invece una riflessione più particolare sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, che è narrata nel documentario da Claudio Strinati, che è nostro ospite in studio, e al quale chiediamo subito anche proprio della particolarità della Basilica di Santa Maria Maggiore, che è quella forse in cui più di ogni altra convivono delle tracce proprio dell'evoluzione storica della Basilica, quindi le tracce dell'antichità precristiana, della cristianità e della modernità.
Sì, sì, perché è la cosa che mi ha sempre colpito in questa chiesa, che ho frequentato per tanti anni, da quando ero piccolo a adesso. E allora avere avuto l'occasione di parlarne in questo film mi ha rallegrato sommamente. Intanto per un motivo, come dire, che è personale ma in realtà è universale, e cioè che delle quattro grandi basiliche è l'unica femminile, perché le altre tre sono insomma dedicate a autorevoli figure maschili, però. Invece Santa Maria Maggiore è la chiesa per antonomasia della Vergine Maria, e capisco che è un fatto un po' suggestivo, però in effetti questo aspetto, no, perché tutti noi tendiamo a collegare un po' all'immagine femminile alcuni sentimenti, quello della maternità ovviamente, ma poi è proprio quello della misericordia, dell'affettuosità e anche della regalità, perché naturalmente poi Santa Maria Maggiore si chiama così perché è dedicata a Maria, madre di Dio. Queste, come dire, sono frasi che noi ripetiamo tutti i giorni quando uno prega, e non sempre forse ci si rende conto di quello che si sta dicendo, ma arrivare a questo concetto nella storia della cristianità è stato uno dei passi più importanti forse dalla vita di Gesù Cristo a oggi, cioè il riconoscimento alla figura della Vergine di questa maternità divina. Cioè, che no, non è proprio uno scherzo se noi ammettiamo che nella storia dell'umanità una figura femminile è stata insignita di questo evento unico, assoluto e irripetibile, cioè suo figlio è Dio. Allora, questo concetto, che è talmente sublime che poi non è comprensibile ovviamente fino in fondo della mente umana, però nella chiesa, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, si vede proprio, si vede, si sente, si percepisce.
Certo.
C'è questa immensità, però veramente misericordiosa, affettuosa, veramente materna.
Sì.
E così ne ho parlato un po' nel film.
Lei poi parla della maternità, e in effetti lì, oltretutto io non lo sapevo, c'è anche questo, l'oratorio del presepe, no? Che è stato poi portato nella Cappella Sistina, e anche questo non lo sapevo, c'era una Cappella Sistina e Paolina a Santa Maria Maggiore.
Sì, perché quella Sistina si chiama così perché fu fatta edificare e decorare da Sisto V, mentre la Cappella Sistina in Vaticano si chiama così perché è stata fatta da Sisto IV, e quella Paolina, che in Santa Maria Maggiore di fronte alla Cappella Sistina, è chiamata così perché fu Paolo V, il Papa Borghese, Papa celeberrimo nella storia anche della cultura, no? Perché, è il Papa che ha favorito un'enorme espansione dell'attività artistica a Roma e in tutta l'Europa. Ecco, appunto, si chiama così perché è legata a lui. E sono due chiese dentro la chiesa, queste due, perché noi le chiamiamo cappelle, ma sono praticamente degli edifici giganteschi gremiti di opere d'arte e soprattutto di memorie cristiane profondissime. E lei giustamente citava il presepe di Arnolfo Di Cambio, che artisticamente è un monumento, e spiritualmente, insomma, è proprio un punto fermo, ecco, come dire, della storia della religione e della cultura.
E nella Cappella Paolina c'è poi la Salus Populi Romani.
Beh, naturalmente, quello è il fulcro, questa antichissima icona che non si sa se è stata dipinta dall'Evangelista San Luca in persona, che era pittore e anche buono, almeno speriamo. Sì.
Quindi potrebbe addirittura rappresentare le fattezze, sì, o sì, ricordare le
una
fattezze.
Una leggenda dice questo, che in effetti San Luca fece il ritratto della Vergine in presenza, naturalmente, e che l'icona, la Salus Populi Romani di Santa Maria Maggiore, sia appunto quel quadro. Questa però, diciamo, è senz'altro una leggenda, perché gli studiosi, anche tecnicamente studiando il dipinto, si sono accorti che non risale a un tempo così remoto, è antica sì, ma non è del tempo, sì, di San Luca, e quindi però è una leggenda meravigliosa che comunque come tale ha una sua grandissima validità e in cui si può credere, a mio,
certo,
avviso.
E poi volevo parlare del soffitto a cassettoni, che ancora una volta è la storia che precipita dentro Roma in qualche modo, no? Perché quell'oro del soffitto a cassettoni, sì, ha un significato veramente particolare.
Sì, perché c'è questa storia che non è una leggenda ma è ben documentata, sì, che per dorare questo soffitto, che poi tra un capolavoro artistico veramente eccelso, fu utilizzato il primo oro che proveniva dalle Americhe. E che fu, come dire, donato al Papa, il quale lo fece utilizzare, ed è una, anche questa è una cosa meravigliosa, cioè non fu utilizzato, come dire, a scopo commerciale, ma per esaltare la spiritualità latente in questa materia, che è il simbolo stesso dell'immortalità, della durata, della perseveranza e della bellezza e dello splendore. È una cosa che, insomma, veramente va ricordata con ammirazione.
Alla conferenza stampa di presentazione del documentario su San Pietro e le Basiliche Papali di Roma, la dottoressa Micol Forti, direttore della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, che è la voce narrante della Basilica di San Paolo fuori le mura, ha fatto notare due caratteristiche in maniera particolare di questo lavoro.
La prima è che quello che voi vedrete è qualcosa che il corpo non può fare, e cioè questi prodotti si presentano alla vostra attenzione, alla vostra emozione e alla vostra percezione come noi stessi non riusciamo a fare. Noi voliamo, entriamo, siamo a testa in giù, entriamo dentro le cupole, cadiamo, precipitiamo, ci immergiamo nella piega dell'ascella del Cristo morto, nelle braccia della Madre della Pietà di Michelangelo, cioè attraversiamo questi spazi come la nostra fisicità non ci consente. Dunque scopriamo una dimensione che oserei dire va oltre il 3D, cioè è quella di un cuore che si apre alla meraviglia. E questo mi porta al secondo elemento. Conoscere è sempre una scoperta, lo deve essere. Deve essere una cosa che ci meraviglia, che ci lascia sempre come fosse la prima volta, anche se noi sappiamo che conosciamo da una vita, noi che ormai abbiamo, diciamo, i nostri anni e il nostro ricordo, ogni cosa che capiamo, che conosciamo in più, in quel momento noi facciamo una scoperta. Ecco, il connubio di tutti questi elementi ha trovato in questo prodotto una delle realizzazioni, secondo me, più eccellenti che si potevano avere, tenendo conto di questi quattro enormi musei aperti a tutti, che sono le quattro basiliche papali romane.
L'11, il 12 e il 13 aprile dunque sarà possibile vedere nelle sale cinematografiche il documentario San Pietro e le Basiliche Papali di Roma in 3D, un documentario prodotto da Sky in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.